E cari amici di Crisalide, cari amici di Radio Vortice, buon 2013, ricominciamo alla grande il nostro anno dedicato agli autori emergenti e alle loro opere. E lo iniziamo con, in modo filosofico, con Alessandro Bagnato e Le finestre dei pensieri. Ascoltatori di Crisalide, cari ascoltatori di Radio Vortice, benvenuti a questo nuovo anno di puntate dedicate come sempre agli autori emergenti e alle loro opere. Oggi ricominciamo questo 2013 con un ospite particolare perché è un filosofo innanzitutto, Alessandro, in diretta con noi via telefono da Vibo Valentia. Ciao Alessandro.
Ciao Giovanni, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Alessandro Bagnato, allora io innanzitutto partirei da te. Quando abbiamo iniziato a preparare questa puntata che è dedicata al tuo libro, che poi diremo il titolo e tutto, mi hai mandato un curriculum che era davvero notevole, che aveva molte sfaccettature in vari ambiti anche. Ti chiedo a te di riassumerlo perché puoi farlo sicuramente molto meglio di me.
Prima di tutto ti voglio ringraziare per avermi posto questo tipo di domanda. Tuttavia credo che comunque mi stai chiedendo qualcosa che è sempre di difficile spiegazione. Io sono stato sempre convinto che quando si debba o si vuole parlare di se stessi è tutto sempre più complicato. Però detto questo posso semplicemente dirti e dire ai radioascoltatori che io abito in un piccolo paesino della provincia di Vibo Valentia, vale a dire San Costantino di Priapico, per capirci bene sito a 10 minuti dalla più conosciuta tropea. In questo piccolo paesino diciamo che io sono riuscito a dare sfogo a quei pensieri che mi hanno dato la possibilità di inserirli su un qualunque taccuino per una eventuale rifinitura. Nonostante comunque questa sia la scrittura, perché stiamo parlando appunto di questo come tu accennavi, stiamo parlando anche della mia voglia e di questa passione dettata verso la scrittura, c'è sempre stata la valvola di sfogo della mia anima. Mi sono sempre sentito, tra l'altro, nonostante tutta questa possibilità, tutta questa vena creativa, come tutte le persone che popolano il mondo conosciuto, cioè come tutte le persone che ogni giorno vivono nel nostro tempo. Io in realtà non mi sono mai sentito in più rispetto a loro e continuo ad essere così, e vivo con umiltà tutte le mie giornate e tutte le faccende che vengono poste durante la mia giornata. In fondo cosa faccio di diverso rispetto agli altri? Cerco di mettere in carta ciò che forse tutti pensiamo e che conosciamo, ma non riusciamo a farlo diventare un libro. Tutto questo è dettato anche dalla mia voglia di rivalsa che ho avuto negli anni, è partito tutto da un'infanzia difficile. Ho iniziato a parlare a 6 anni e a scuola mi sentivo un po' denigrato da parte degli altri perché non riuscivo comunque a rapportarmi con gli altri, avevo molte difficoltà. Tutta questa situazione mi è stata di grande difficoltà, ma portata fino alle scuole superiori, all'università, anche grazie alla filosofia, sono riuscito ad uscire da questo tornaconto e da questo malessere che avevo dentro di me. Diciamo che la filosofia mi ha dato la possibilità comunque di accrescere quello che è, prima di tutto, il mio bagaglio culturale e secondamente di aprire la mia mente e farmi capire le mie capacità fossero siano produttive, e ho dato spolvero a queste mie capacità, e da qui sono nate tutte le cose che dal primo libro che ho pubblicato nel 2009 alla possibilità di essere iscritto dal 5 marzo del 2012 al Sindacato Nazionale Scrittori, ad essere socio dell'Associazione Nazionale Pratiche Filosofiche e tante altre cose che tuttavia non mi va di elencare qui, perché non mi voglio presentare sempre come chissà quale persona possa essere in questo momento, ma preferisco sempre che siano gli altri a scoprire qual è il mio valore reale e a farsi un'idea di quello che potrebbero essere le mie potenzialità e di quello che potrebbero essere le mie non potenzialità, perché è giusto che sia così.
Poi molto verrà fuori anche, immagino, dall'intervista, dato che appunto il tuo saggio si intitola Le finestre dei pensieri, quindi penso che possa meglio di qualunque altro testo di descriverti. Io faccio solo una piccola chiosa, mi incuriosiva questa cosa del Sindacato Nazionale Scrittori. Ti parto da una mia ignoranza, non sapevo che avessimo un sindacato, ma in che cosa consiste?
Allora, il Sindacato Nazionale Scrittori è un sindacato che è nato a Roma, e tra i suoi primi fondatori e collaboratori c'era tra l'altro Alberto Moravia, che è uno dei massimi esponenti, come tutti sanno, della letteratura italiana. Praticamente noi, tramite l'Associazione Nazionale Scrittori, che fa parte anche della Federazione Unitaria della CGIL, noi abbiamo la possibilità di essere tutelati come scrittori. C'è un ente che viene tutelato per la tua libertà di stampa, per la tua libertà di pensiero, per la tua libertà creativa. Loro organizzano manifestazioni, organizzano convegni, comunque ha la possibilità di avere un ente super partes, diciamo in questo termine, che ti dà la possibilità in qualunque momento di essere tutelato. E penso che oggi come oggi, anche per come stanno andando le cose, per come si sta avviando anche la legge dopo il caso Sallusti sulla libertà di pensiero, su tutte quelle cose che vanno discorrendo tramite la scrittura e tramite l'editoria, penso che non sia una cosa da poco. Naturalmente per poter fare e per poter aderire bisogna mandare cioè direttamente il sito, che sarebbe sindacatoscrittori.net, si può mandare un'email informativa, loro vi chiederanno sicuramente di mandare i vostri libri che avete pubblicato, ci sarà una commissione che valuterà i libri che avete pubblicato e lì vi sarà chiesto di pagare la somma per poter entrare a far parte dell'associazione. L'associazione, che è un sindacato poi vero e proprio, Sindacato Nazionale Scrittori, la quota annuale è di 35 euro e da lì inizia ad essere socio del sindacato ed essere tutelato tramite esso.
Ti ringrazio di queste informazioni che, ti ripeto, mettendo la mia ignoranza, non le sapevo, sono sicuramente utili per me e per gli scrittori emergenti che ci stanno ascoltando. Arriverei appunto al tuo saggio. Tu hai scelto di pubblicare in un settore molto, molto specifico, che è appunto quello, lo dicevi prima, quello filosofico. Abbiamo detto che il tuo saggio si intitola Le finestre dei pensieri, chiedo a te di parlarcene un poco.
Sì, dici bene, il mio saggio in effetti è un saggio filosofico, di natura filosofica, che è stato pubblicato con la Booksmith Edizioni a novembre del 2011. Quello che ti posso dire di questo saggio è che io in breve parole ho cercato di non trarmi in quei sogni che io ho osato chiamarli pensieri, che furono studio di moltissimi pensatori e studiosi di ogni genere. Sicuramente questi pensatori e studiosi erano molto più preparati di chi vi parla in questo momento, però nonostante questo, per la mia grande forza di determinazione e voglia di far sentire la mia voce come sta succedendo in questo momento, ho voluto dare la mia personale opinione su un tema caldo ancora nella filosofia contemporanea. Perché dico questo? Perché questo è un libro che gravita intorno a ciò di cui oggi ci occupiamo poco, vale a dire il pensare stesso. Questo testo, a mio avviso, fa uno screening sulla coscienza dell'uomo e lo interroga su tutti i suoi aspetti. Per molti, questo è per chi comunque mi ha dato la possibilità e ha avuto la possibilità di leggerlo, e per chi mi ha detto che ha rappresentato qualcosa in lui, rappresenta uno stream of consciences, cioè un flusso di coscienza che si scontra contro il fenomeno del mainstream che ogni giorno si propaga nella nostra società umana. Il mio proposito primordiale all'interno di questo libro era quello di dare al possibile lettore una chiave di lettura aiutandolo a riflettere su un tema che non è materialmente visibile, che non è percepibile dall'occhio umano, che non è rafforzabile dalla forza dirompente di un oggetto. Noi di un oggetto conosciamo la sua esistenza, conosciamo la sua essenza. Del pensare, che non è neanche acquistabile, perché non è un elemento che possiamo andare in uno showroom e comprarlo, il pensare fa parte di noi stessi. Quindi io ho cercato, siccome il pensare è la fonte suprema di ogni uomo e senza il pensare nulla avrebbe senso, ho cercato di fare uno studio interrogativo su cos'è il pensare, su quanti pensieri si hanno ogni giorno, cercando di riflettere io stesso insieme al mio possibile lettore, facendoci entrare tutti quanti insieme all'interno di una agora, di una piazza, per trovare la soluzione più possibile. Alla fine di tutto questo non sono riuscito a trovare una soluzione più plausibile per dare una definizione reale a quello che cos'è il pensare, perché in effetti dare una definizione al pensare stesso sarebbe come ridurlo a cosa spicciola, sarebbe come definirlo una cosa stessa di se stesso, per dirlo proprio in maniera quasi brusca. Però il pensare è l'unica cosa che sono riuscito comunque ad ottenere, ad avere tramite questo libro, tramite il saggio di Finestre dei Pensieri. Ho capito che il pensare è la sostanza stessa di cui è formato l'uomo, il pensare è natura.
Senti, allora, hai detto tu stesso che il tema centrale appunto di questo saggio è il pensiero e il pensare. Io vorrei leggere un pezzettino, insomma, della sinossi della quarta di copertina, proprio il pezzo iniziale, il primo che il lettore trova guardando il retro del tuo libro. Vado a leggere e poi ti faccio una domanda in merito. Tu scrivi: a volte osserviamo i pensieri distesi su un grande prato come la purezza dei fiori, ed essi aspettano che qualcuno si accorga della loro presenza. Restano lì fermi in attesa, ma nessuno li raccoglie. I pensieri si ritrovano come le foglie che cadono dagli alberi in autunno. Cadono, cadono e cadono e rimangono lì, pure e innocue. La gente passa e le calpesta e neanche chiede scusa. Allora, io ti chiedo innanzitutto come mai questa scelta di dedicarsi proprio al pensiero.
Allora, innanzitutto ti ringrazio per avermi posto questa domanda. Detto questo, ti dico che in maniera molto lineare e brevemente che il pensare è per me quell'elemento imprescindibile, come ti dicevo poco fa, che è quell'elemento imprescindibile dell'uomo, è quell'elemento che gli permette di proliferare le parole e che gli permette anche di pronunciarle. Grazie al pensare l'uomo infatti riesce allo stesso tempo a riflettere e a discutere con se stesso e con i suoi interlocutori. Già questo ci dovrebbe dare la possibilità, a mio avviso, di capire effettivamente che cos'è il pensare stesso. Tutto ruota intorno al pensiero durante la nostra giornata, ad esempio, no? L'agire dell'uomo e le sue azioni giornaliere sono dettate da questo elemento che è il pensare. Il pensare però non è solo un elemento tangibile e visibile dall'occhio dell'uomo. Questo pensare è un pensare che è formato da un elemento non materiale che prescinde su tutti gli altri elementi che formano la sua natura. L'uomo quindi è dato, come dicevo prima, dalla stessa sostanza di cui è data la natura e per cui senza il pensare nulla avrebbe senso. Sul fatto della sinossi che tu hai letto poco fa, posso dire tranquillamente che tutto si accentra all'interno di una grande metafora che è pure la metafora del libro stesso, le finestre dei pensieri. Mm-hmm. A volte diciamo, no? Noi osserviamo i pensieri, dico, scrivo nel libro, nella sinossi, e si vede anche scritto nel libro, osserviamo i pensieri che si vede su un grande prato come la purezza dei fiori, ed essi aspettano che qualcuno si accorga della loro presenza. Restano lì fermi in attesa, ma nessuno li raccoglie. Allora io vorrei che un attimo ci fermassimo su queste semplici poche parole, no? E capire effettivamente qual è il senso di queste poche parole che tu precedentemente hai enunciato, che io ho enunciato poco fa. Perché dico e chiedo a tutti i nostri ascoltatori di ascoltare, di cercare di capire e di riflettere su queste parole? Perché ogni giorno l'uomo stesso ha difficoltà a fermarsi, a pensare quali sono le sue realtà quotidiane. Preferisce vagabondare dalla mattina alla sera su cose inutili, va in giro portando con sé cose inutili che sì, hanno portato un giovamento, come possono essere il tablet, l'iPad, l'iPhone, lo smartphone, tutte quelle tecnologie che non sono solo questo, oppure gli abiti di moda, vestirsi chic, vestirsi in un certo modo, che hanno portato sì un giovamento dagli anni 80 al 2013, ma hanno pure portato un procedimento al retro, oserei dire, che hanno attenuato quello che è effettivamente il valore stesso del pensiero dell'uomo. Molte volte noi ci accorgiamo nelle nostre città, e passando anche a questo punto nei parchi delle nostre città, quante persone ci sono sole, quante persone desiderose di avere qualcuno a fianco che gli può dare, che gli possa dare la possibilità di dire qualcosa. Quanti bambini hanno la voglia di essere raccolti per essere accolti nelle nostre famiglie e dargli la possibilità di avere un sorriso, di avere un pensiero soave, di avere la libertà di poter dire qual è il loro dispiacere, di dire qual è la loro gioia. Noi invece che cosa facciamo? Se vediamo una persona anziana nel nostro prato, nella nostra grandezza umana, che è in difficoltà, non aiutiamo questa persona, perché questa persona non ci dà la possibilità di avere quel famoso interesse che ormai fa parte della cerchia dell'uomo, che ormai quell'archè che gli antichi chiamavano il principio originario del tutto. Ormai ogni cosa viene posta in base a un qualcosa che ci viene dato da un guadagno. Se guadagniamo su una determinata cosa, allora utilizziamo l'agire nostro, utilizziamo la nostra azione e vogliamo diritti verso quello che è il nostro pensare. Ma nel momento in cui vediamo persone che sono in difficoltà, non riusciamo a dare la possibilità a queste persone di venirci incontro. Allora, il succo del discorso della sinossi che tu hai appena letto è data appunto da queste motivazioni qua. Io mi sono immaginato di vedere le foglie che cadono da turno dagli alberi, e noi li vediamo nelle nostre città, nei nostri paesi, nei paesini, nelle nostre province, quasi tutti i giorni, cadono, e tu passi, cammini con bambini, camminano le persone anziane, camminiamo noi tutti, camminiamo su queste foglie, camminiamo quotidianamente e li passiamo di sopra, ma in realtà passandoci di sopra non ci accorgiamo del male che noi stessi ci facciamo, perché quelle foglie potrebbero rappresentare ogni cosa, potrebbero rappresentare ogni elemento e potrebbero essere ogni elemento di noi stessi. Però cosa preferiamo fare? Preferiamo vivere nella discordanza e preferiamo vivere nel pensare che gli altri tanto non se ne accorgeranno, non fa parte di noi stessi. Senti, e facendo in questo modo erriamo.
Senti, ti faccio una domanda a cui forse in parte hai già risposto, quantomeno sull'indifferenza. Io nel leggere questo stralcio ho percepito, poi mi direi tu se è una mia percezione o se è effettivamente così, o se è un tuo pensiero, insomma, un tuo dato di partenza quantomeno, una sorta di passività, forse è proprio la metafora che hai utilizzato, cioè quella delle foglie, cioè che cadono senza apparentemente provocare mutamento intorno a noi, perché una foglia che cade resta lì per terra, come dici tu, ci passiamo sopra, ma nel sistema intorno a essa non crea un apparente mutamento. Quindi ho notato una sorta di passività, quindi ti chiedo innanzitutto, per appunto, se è una mia percezione o un tuo dato di partenza, e poi se è invece così, se c'è questa passività voluta, come possiamo utilizzare queste foglie per far fruttare il pensiero?
Allora, in effetti è vero. davvero, noi tutti lasciamo che i pensieri rimangano per terra e non li sfruttiamo appieno. Certamente però quello che posso dire è che il mio è un dato di partenza che vuole tuttavia riflettere sulle perdite di valori che l'uomo oggi compie ogni giorno. L'uomo in generale vive perdendo quelli che in teoria dovrebbero essere i valori del vivere sociale che rappresentano da sempre il miglioramento della sua specie. Preferisce quindi egli vivere nelle sue cose e nei suoi pensieri, e tutto ciò che non gli appartiene perché non l'ha acquistato cade per terra e non si preoccupa di recuperarli, poiché fare ciò sarebbe come uscire da quel mainstream che lui stesso rinnega ma che lo vede come protagonista. Tuttavia quello che voglio dire è che le follie rappresentano, come dicevo prima, ogni elemento materiale è visibile dell'uomo e ogni elemento non materiale è non visibile dell'uomo. Le follie sono tutto e il contrario di tutto, ed esse potrebbero anche rappresentare, come dicevo anche poc'anzi, il tutto e il niente in questo caso. Credo però che per rispondere alla parte finale della tua domanda, che non bisogna sapere quali strumenti bisogna utilizzare per sfruttare appieno i pensieri, ma credo ciecamente che soltanto l'uomo in generale ha bisogno di guardare dentro se stesso per ritrovare le sue risposte e per adempiere a tutte quelle cose di cui lui ha bisogno. Bisognerebbe quindi, a mio avviso, non cercare di pensare solo al materialismo luccicante delle nostre case, ma bisogna anche pensare a quel materialismo luccicante dei nostri pensieri. Concludo facendo una piccola, se posso chiamarlo in questo modo, una breve precisazione. A mio avviso, quando si parla dei pensieri, non si dovrebbe però parlare con un termine che io oserei dire brusco, come sfruttare. Tale termine, secondo il mio modesto parere, non dà la giusta posizione al valore imprescindibile del pensare. In effetti credo che se i pensieri così diventano come se fossero una cosa spicciola, ma che in realtà noi sappiamo, come dicevo prima, che essi muovono e condizionano il nostro tempo. Io parlerei infatti di una collocazione e non di uno sfruttare. L'uomo, a mio avviso, deve solo capire in che posto vuole collocare i propri pensieri e se vuole inserirli come base della sua vita o se non vuole, tuttavia, non inserirli. Certamente credo che nel primo caso riuscirà a migliorare se stesso e gli altri, mentre nel secondo caso lui diventerà portavoce di quel materialismo trasformato in interesse che è il fundum, ossia quel principio fondamento della società contemporanea. Detto questo, alla fine bisogna cercare, perché il discorso che ho incentrato io su tutto l'iter che scende vari capitoli del libro del saggio Le finestre dei pensieri, tutto l'iter è un iter interrogativo sulla percezione del pensare e che cosa significa pensare e perché dovremmo pensare. In questo modo io ho voluto dare anche la possibilità di far capire al mio potenziale lettore o colui che domani andrà a leggere il mio libro, di far capire che ogni parola e ogni cosa che noi facciamo è dovuta ed è dotata dal nostro agire, dalla nostra azione, che è avviata, come dicevo prima, dal nostro pensare. Dal momento che noi pensiamo, e acquisiamo il cogito, dal momento che noi pensiamo diamo la possibilità di avviare quelle parole fonetiche che vengono emesse tramite l'ugola, che ci dà la possibilità di proliferare. Quindi dal momento in cui siamo convinti di quello che sappiamo e di quello che dobbiamo dire, dobbiamo essere anche consapevoli che ci sono dei termini che vengono utilizzati in un certo modo e dei termini che non possono essere utilizzati perché potrebbero rovinare tutto l'iter che noi sin qui abbiamo detto. sue moglie come un fluire del pensiero. Mi pare ovvio che sia una persona palesemente ravvisabile, anche nel discorso che io ho fatto anche nella precedente domanda, perché il pensare stesso può essere considerato come ogni foglia che ogni giorno cade dai nostri alberi. Ma le foglie stesse potrebbero essere anche un oggetto che noi abbiamo nella nostra casa, potrebbe essere, che so, la caduta di un qualcosa che noi in questo momento stiamo vedendo. Allora lì potrebbe diventare non il leader in questo caso, ma potrebbe diventare l'anello tra la comprensione e il pensare. In questo modo, comprendendo l'azione che noi facciamo e comprendendo quello che noi potremmo fare, le cause che ci saranno dietro alla nostra visione del fare e del non fare, allora riusciremo a far fruttare le foglie e il nostro pensiero.
Senti, io ti chiedo una cosa anche a partire dall'immagine di copertina, quindi utilizzando un'altra metafora che hai usato tu, ovvero la finestra. Io ti chiedo, innanzitutto, tu hai scritto anche che a proposito delle finestre, si aprono, si chiudono, ci fanno vedere attraverso i loro vetri e riducono al tempo stesso la nostra visuale. Io ti chiedo, come possiamo aprire e spalancare le finestre sui nostri pensieri, così come riporta l'immagine di copertina, una finestra spalancata? E soprattutto, ti faccio una domanda un po' più psicologica, essendo psicologo, tu nel vedere i tuoi pensieri, a che piano sei? Cioè, è possibile scendere facilmente dalla finestra e andare a raccogliere queste foglie, questi pensieri, in modo da renderli produttivi, quindi trasformandole poi in azioni positive per la nostra vita, oppure no?
Ti posso dire che è possibile poterlo fare. Come si può fare questo per renderlo pure della nostra vita un fattore positivo e per renderlo, diciamo, quasi parte integrante? A mio avviso l'unica cosa che si potrebbe fare è quella di cercare, come dicevo prima, di guardarsi dentro l'uomo si dovrebbe guardare dentro se stesso, immaginandosi di essere dinanzi alle finestre delle sue abitazioni e vedere che effetto fa osservarle. Per capire meglio il tentativo che sto facendo di ispirazione, ti posso tranquillamente dire che io stesso, ad esempio, ho avviato la scrittura di questo testo, Le finestre dei pensieri, basandomi su un'osservazione che feci qualche anno fa, trovandomi di fronte alla finestra della mia cameretta. Mi trovavo di fronte alla finestra della mia stanza, ho aperto la stanza e da lì, osservando quella che c'è dietro alla finestra, ho cominciato a notare che l'osservazione del mio pensiero andava verso l'orizzonte infinito. Ho chiuso la finestra e mi sono immaginato dentro me stesso, dentro la mia mente, ho avuto una visione trascendentale della finestra. Mi sono immaginato la finestra non composta da legge ante, ma legge ante erano per me le due braccia, la maniglia rappresentava per me il viso e la bocca, e mi sono immaginato tutta la visione di un viso, di una persona, che effettivamente in quel momento mi stesse parlando e mi dicesse quello che dovevo fare. Detto questo, penso che la cosa primordiale per poter capire anche questo discorso che poco fa ho accennato è quello che secondo me è il consiglio che posso dare a tutti e che dovremmo cercare tutti noi di farlo continuamente, è quello di distogliere certamente il pensiero dall'unica visione dell'atto materiale e cercare che siano le finestre stesse, in questo caso potrebbero essere effettivamente i pensieri stessi, a guidarci in orizzonti che poco prima forse neanche avevamo immaginato. Tutto sta nel fatto che tutto questo deve discendere dalla sola percezione visibile dei nostri occhi, ma deve quindi farsi guidare dalla visione sensibile del suo io. Fatto tutto questo, l'uomo, sicuramente aiutato anche dalla forza dirompente del suo pensare, a mio avviso riuscirà a trasformarsi, a trasformare i propri pensieri e le proprie finestre in azioni positive che renderanno la sua vita migliore rispetto a quello che fino a poco fa lui stesso si era immaginato. Farà tutto questo senza che lui se ne renda conto e senza capire effettivamente quello che gli sta accadendo, come è successo per me nel mio caso. Insomma, infine, bisognerebbe, a mio avviso, vivere come fanno i bambini, vivere nella meraviglia, vivere nei sogni, far sì che i sogni diventino realtà e dare la possibilità a noi stessi di non vivere solo cercando effettivamente la visione della realtà percepibile con mano, è visibile con mano, è tangibilmente toccabile, per dirlo allo stesso modo, con mano, di non badare soltanto a tutto ciò che noi ogni giorno tocchiamo con le nostre mani, ma bisogna cercare di vivere all'interno di quei sogni che aiutano noi stessi e chi ci sta intorno a vivere meglio e dà la possibilità di avere non soltanto una visione immateriale dell'oggetto della cosa, ma fa sì che l'oggetto della cosa diventa l'esistenza stessa del nostro pensare.
Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche in età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse un motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò e da terra da lì m'alzerò. C'è chi ormai che ho imparato a sognare non smetterò. Ho imparato a sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già.
Allora, rientriamo in studio, abbiamo sentito un brano di Negrita, Ho imparato a sognare, un brano scelto da Alessandro. Alessandro, una battuta, due battute, insomma, sul motivo di questa scelta?
Il motivo di questa scelta è molto semplice. Questa canzone, Imparato a sognare, di Negrita, fa capire quello che io dicevo poco fa. Fa capire che bisogna vivere di sogni e bisogna vivere nell'intento di migliorare. migliorare noi stessi. L'inizio della canzone dice: ho imparato a sognare che non ero neanche un bambino. I bambini solitamente sognano e solitamente hanno quella meraviglia che li contraddistingue su ogni cosa. Allora noi stessi dovremmo partire da questo, cioè sognare per vivere meglio.
Senti, io adesso allargherei un po' la questione alla filosofia in generale. Io mi ricordo un detto che era molto in voga, almeno alla scuola dove andavo io, ma anche in tempi più remoti, diciamo, ovvero che la filosofia è quella materia con la quale o senza la quale il mondo resta tale quale. Naturalmente io parto da un pregiudizio, cioè sono sicuro che tu non sei di questo avviso. Quindi ti chiedo, secondo te che ruolo ha la filosofia oggi e soprattutto come può aiutare un mondo come il nostro, una società come la nostra che sta passando attraverso una crisi senza precedenti?
Guarda, il detto che tu hai appena accennato è a mio avviso semplicemente un luogo comune, cioè ormai conosciuto da tutti e quindi non vuol dire che sia vero, quindi è un qualcosa come tutti i luoghi comuni che fanno parte del mainstream, non vuol dire che sia vero, che sia la veri veritas, per antonomasia. Succede però molto spesso che si pensa alla filosofia solo nell'atto materiale della sua astrazione e non mai nell'atto immateriale della sua percezione. Lei stessa, ad esempio, la filosofia, per chi la conosce e per chi è la prima volta che ne sente parlare, è una disciplina che racchiude in se stessa l'amore per la coscienza e per la sapienza. Tutti noi però facciamo lo stesso sbaglio, ossia pensiamo alla filosofia come se fosse un qualcosa di concreto da utilizzare come se fosse un cellulare. Io credo che questo non sia possibile quando si tratta di una disciplina che può essere apportata alla stessa disciplina della religione. Qual è la differenza sostanziale tra la filosofia e la religione? La religione è un'astrazione, è un dogma costituito da interpretazioni. La religione ci ha dato la possibilità di avere dei simboli. Questi simboli possono essere la Chiesa, questi simboli possono essere la fede nei santi, questi simboli possono essere la possibilità di andare nei luoghi di culto per annoverare e per proliferare in base alla religione. La filosofia invece non ci dà tutto questo. La filosofia è data dall'astrazione dei suoi filosofi, è data dall'astrazione dei suoi pensatori ed è data da quell'astrazione che fa parte del cogito, cioè del pensiero, e che ci dà la possibilità di dire noi stessi, come diceva Cartesio, cogito ergo sum, penso quindi sono, e ottenere in questo modo, insieme a quella che in filosofia viene chiamata la ratio, la ragione, il riconoscimento della sua esistenza. Tuttavia, quello che voglio far capire è che io credo ciecamente che oggi come oggi, nonostante si sta passando, viviamo in un mondo, come dicevi tu poc'anzi, dove c'è una crisi senza precedenti, una crisi che fino a oggi non abbiamo sicuramente mai immaginato e mai toccato con mano, credo che la filosofia possa essere quell'elemento imprescindibile che ci dia la possibilità di vivere meglio il nostro tempo, perché la filosofia non è come aiuta l'uomo a riflettere sui suoi sbagli, aiuta l'uomo a dargli la possibilità di comprendere le sue azioni. La filosofia è in effetti la parte integrante dell'uomo ed è nata nel momento in cui è nato l'uomo. L'uomo senza la filosofia non avrebbe senso e la filosofia senza l'uomo non avrebbe senso. Per fare un ulteriore esempio, infine, possiamo farlo tra la filosofia e la psicologia. La psicologia è quella disciplina prettamente lenta che studia la mente dell'uomo. La filosofia invece è quella disciplina prettamente lenta che studia i problemi dell'uomo e cerca la soluzione per risolvere i suoi problemi. Qual è la soluzione? È la ricerca della verità, ma una verità che nell'atto stesso di essere nella pratica non viene effettivamente ravvisata perché conoscenza aiuta la ragione e a ragionare ci aiuta a vivere meglio.
Senti, io ho letto che il tuo ebook è stato scaricato da ben 4.000 persone. Per essere comunque, come abbiamo detto, un genere molto specifico, un saggio filosofico, si può dire che è un successo eccezionale. Ti chiedo di parlarci, insomma, di come sei riuscito ad arrivare a questo risultato e in tutto ciò che ruolo ha giocato la promozione.
Guarda, credo che sia stato fondamentale per me la promozione per raggiungere un successo come quello di aver 4.000 ebook scaricati tra luglio e agosto del 2012 del libro Le finestre dei pensieri. Tuttavia questo successo per il lettore, per gli ascoltatori, anche verificabile sia sul mio contenitore personale, che ne approfitto, che è www.alessandrobagnato.com, oppure sul sito della Bookspeed Edizioni. Certamente posso dire che la promozione ha giocato un ruolo fondamentale, ma ha giocato un ruolo fondamentale in tutta questa promozione il mio contenitore personale, perché da lì sono riuscito a fare quelle ricerche, ad adempiere quelle ricerche che mi hanno dato la possibilità di ottenere questo successo così straordinario che neanche io sinceramente mi ero mai imposto e neanche io pensavo comunque di riuscire ad ottenere. E proprio anche l'occasione per ringraziare tutti quelli che in quel periodo hanno scaricato le mie ebook, e per chi ne vuole sapere di più li rimando al blog della casa editrice La Bookspeed, dove troverete sicuramente un articolo da me scritto, perché tra l'altro sono articolista della Bookspeed Edizioni, un articolo da me scritto dal titolo La storia di Alessandro Bagnato nel book scaricato da 4.000 lettori, e da lì potete capire effettivamente, senza che mi perdo in troppe parole, qual è stato il mio successo e come sono arrivato effettivamente ad ottenere questo parziale risultato.
Hai usato il concetto di cerchie, che è un concetto molto properziano, cioè di Emanuele Properzi, che quanto so collabora anche con la Booksprint Edizioni. Senti, io resto sulla promozione per dare un consiglio agli emergenti, perché anche tu ti occupi di promozioni, non solo per i tuoi testi, ma anche avendo messo su un progetto che è molto interessante per chi si vuole promuovere. Io ti lascio lo spazio per pubblicizzarlo un pochino e per dirci soprattutto di che cosa si tratta.
In questo caso la prima cosa che ti vorrei dire è che certamente la prima cosa fondamentale che posso consigliare a qualsiasi autore che in questo momento ci sta ascoltando, che ha voglia comunque di inoltrarsi in quello che è l'industria del libro, in quello che è il mercato editoriale, che la prima cosa è quella di credere in se stessi per essere creduti dagli altri. Uh-huh. La seconda cosa è che oggi noi tutti abbiamo un grande potenziale, noi autori esordienti, e questo grande potenziale ce l'abbiamo tra le nostre mani. Abbiamo l'era del mondo cosiddetto online. Esistono, voi non avete idea, milioni di possibilità tra blog, radio web, riviste e quant'altro, che danno la possibilità agli autori esordienti di far conoscere la propria voce. Detto questo, da qui nasce, non soltanto dalla possibilità di dare ad ogni autore la possibilità far sentire la propria voce, nasce l'intento di creare un unico punto di incontro per tutti gli autori esordienti che sono desiderosi di avere un contenitore che gli dia la possibilità di avere una miriade o pochi servizi già ben delineati e definiti tra virgolette sicuri, per avere un maggiore spazio in quel mondo che viene definito delle presentazioni online. Infatti da tutto questo nasce la voglia di aiutare gli autori esordienti, perché noi stessi, autori e fondatori del progetto Un altro modo per fare notizia, siamo autori esordienti. Io, Alessandro Bagnato, la Tiziana Cazziero ha pubblicato anche da poco il suo secondo libro, Roberto Ballini è anche un autore esordiente. Siamo nel mondo del libro anche noi, e quindi ci siamo detti, perché non aiutare quelle persone che come noi trovano, tra virgolette, delle difficoltà, come l'abbiamo trovato noi, a rapportarsi nel mondo online. Tuttavia, quello che abbiamo cercato di fare è ovviamente creare un nostro contenitore personale, che è possibile visitare, è un altro modo per fare notizia, blogspot.com. All'interno troverete ovviamente le varie sezioni con i vari servizi. Quello che noi offriamo è sicuramente un punto, oserei dire, competitivo, perché abbiamo una radio ufficiale, Radio CDL, che darà la possibilità ad ogni autore che ci chiederà di far sentire la sua voce all'interno del nostro spazio, di avere un programma, una trasmissione che parlerà di lui, grazie anche allo speaker Maurizio Dreamwider. Hanno anche la possibilità, una volta che ci chiedono o una scheda di presentazione o un'intervista o una recensione, di avere una biografia che rimane all'interno del nostro sito per un tempo illimitato. E questo è un servizio gratuito che noi offriamo. Tutti i servizi che fin qui ho accennato, sia la radio, sia le schede di presentazione, sia le interviste, sia le recensioni, sia le biografie, sono servizi prettamente gratuiti. E ripeto, prettamente gratuiti. Noi facciamo questo servizio e lo offriamo in questo modo perché crediamo che bisogna aiutarsi tra noi a cercare di ottenere quel miglior risultato senza che si faccia per forza uno scopo di lucro, perché se si va per scopo di lucro, allora la cosa diventa di un altro tipo di sfaccettatura. All'interno troverete anche coinvolto Giovanni di Radio Vortice all'interno del nostro progetto.
E qui farei un ciao. Farei un ciao a questo punto. Cioè, nel senso, sono io.
A questo punto direi che, perché c'è anche Giovanni di Radio Vortice. C'è anche Giovanni di Radio Vortice, appunto, perché vogliamo dare la possibilità ad ogni autore che entra nel nostro sito di avere più servizi a portata di click. In un unico contenitore ci devono essere più servizi indirizzati che possono essere d'aiuto a qualsiasi autore che vuole in maniera autonoma decidere se usufruire dei nostri servizi o, oltre ad essere inserito nei nostri servizi, vuole chiedere un ulteriore spazio a Giovanni. Finisco dicendo che ho con grande piacere avuto la possibilità di coinvolgere nel progetto la grandissima artista Tiziana Iaccarino. Quindi da questo si dice a gran lunga qual è l'obiettivo del nostro progetto.
Ascolta, io adesso vengo alla tua casa editrice, ne hai già parlato, ce l'hanno in passato, immagino che i rapporti siano più che ottimi. Ti chiedo, dalla Booksprint Edizioni, per l'appunto, in chiusura, che riscontro stai avendo e come ti sta seguendo, ti promuove?
Il riscontro con questa casa editrice posso dire che non me l'aspettavo neanche che fosse in questo modo più che positivo. Sono rimasto più di una volta sbalordito dal fatto che comunque mi seguono in tutto e sono pronti a soddisfare tutte quelle che sono le mie richieste, sia dalla più subdola, diciamo, alla più ovvia. Tra l'altro, come ho accennato qualche domanda fa, da qualche mese che sono articolista per la suddetta casa editrice e curo la rubrica delle recensioni dei libri pubblicati dall'azienda di Vito Pacelli. Questa, così apro pure una parte. della Bookschmidt. Questa è, tra l'altro, una casa editrice che fa del print on demand, sistema americano che in America ha spopolato, il suo cavallo di battaglia, ma che sa calcolare i proprietari. L'azienda di Vito Pacelli sicuramente, credo, si sta lanciando alla grande e presto sarà una bella realtà editoriale italiana. Perché dico questo? Perché nonostante sia una casa editrice indipendente, che tra l'altro è iscritta e fa parte dell'Associazione Italiana Editori, quindi comunque è un ente riconosciuto ed è un'azienda riconosciuta a livello nazionale. Perché dico questo? Dico questo perché se noi andassimo in questo momento a visitare il sito della Bookschmidt, che è www.bookschmidt.it, ci renderemo conto della potenzialità di questa casa editrice. Ci sono ora all'interno della casa editrice ci sono tantissimi servizi cui un qualsiasi autore si può cercare di ottenere, e addirittura, nonostante sia una piccola casa editrice, perché non può ancora competere con le case editrice cosiddette classiche come la Mondadori o come la Delphi o come la Rizzoli, come tante altre case editrici, addirittura da qualche mese ogni libro che viene inviato viene curato da esperti, da editing, da correttori di bozza insieme all'autore che ha mandato il libro, e poi viene pubblicato. Da qui si capisce, secondo me, anche entrando nel sito, il valore potenziale di questa casa editrice.
Alessandro, io ti ringrazio per averci aperto per l'appunto una finestra sul tuo libro. Ripetiamo, Le finestre dei pensieri lo potete trovare sul sito della Bookschmidt Edizioni. Ringrazio te per le tue parole, per aver condiviso con noi questo tuo saggio, per aver condiviso con noi anche il tuo progetto di promozione rivolto agli autori emergenti, a cui consiglio caldamente appunto di aderire, specie perché è gratuito e quindi alla portata di tutti. E Alessandro, noi ci lasciamo con un'altra canzone scelta da te, Vola Via dei Gioco di parole bestiale con questo gruppo, per quanto gli adori, Sud Sound System. L'ho detto bene? Ci vuoi dire il motivo di questa scelta?
Prima di tutto ti ringrazio ovviamente per avermi offerto questa possibilità, per far sentire la mia voce e per dire tutto quello che ho detto in questa intervista. Detto questo, il perché ho scelto questa canzone è molto semplice, perché all'interno delle parole ci sono delle parole abbastanza profonde che fanno parte anche di tutto quello che sta all'interno dell'iter che segue il mio libro. È una canzone che parla che bisogna cercare di guardare più a se stessi, di guardare più i sogni, di adentrare più a quelli che sono i nostri pensieri per avere la nostra libertà. Infatti la canzone inizia: vola via verso la tua libertà. Bisogna credere in noi stessi, credendo in noi stessi otteniamo ogni giorno i risultati più impossibili che fino a ieri non avremmo mai pensato.
E volando via verso la nostra libertà e sull'onda dei nostri pensieri, saluto Alessandro, saluto tutti voi e vi rinvio alla prossima puntata. Ciao a tutti!
Vola in cerca della verità. só le tue capacità.
Così ne muoia guai. Se non faci qui tu cavai te qui, se non segui i sogni tuoi, se non credi in te ti è danno per tanno quando te sei.
E come se te scurni all'usule,
che non puoi sentire più il tuo calore. E solo se senti capace con vai, andanti senza che te vieni mai. Pronto con dai all'ingiorno tuoi, alla vita che tieni valore di qui. Senti in te ti è il tuo calore,
come se sta spende l'usule.
Forza che te dai di chiui, già il tuo canciole, castancia di te. Tocca che dai il massimo che ti puoi, ma l'onestà non perdere mai.
E giorno dopo giorno sto pensiero gira intorno a me, mi pare come quando sto parole a cantano e io le canto solo per te. Te piega questa è sempre con me. A fiate te sussurra voce ascia, lo vero della vita le te moscia. Compara ciò che è giusto e già la mescia, lasciata nel lungo della via noscia.
Le tue capacità.